Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non so perché quando sono giù e ho bisogno di mettere in ordine le idee finisco sempre per scriverti una mail. Negli ultimi mesi mi sono sentita frustrata e disorientata perché mi trovo a prendere delle decisioni concrete per il mio futuro. Devo scegliere che corso di studi intraprendere dopo la maturità. Non che mestiere voglio fare, ma cosa voglio studiare per i prossimi 5 anni, come minimo. E ovviamente la paura non manca. L'ansia e la paura di sbagliare si fanno sentire e, come se non bastasse, mi devo sentir dire che devo scegliere qualcosa che poi possa darmi degli sbocchi lavorativi. Ma perché devono esistere lavori di serie A e lavori di serie B? Il punto, quindi, è scegliere qualcosa che possa darmi un lavoro e una prospettiva di vita concreta o decidere di testa mia e fare quello che mi piace ma senza sapere a che cosa vado incontro? Sai, invidio i miei amici che sanno già cosa vogliono fare della propria vita e fanno progetti. Io invece mi trovo sempre a essere incazzata perché non so davvero cosa fare. Qualsiasi cosa io pensi ha sempre un difetto. Qualsiasi cosa io immagini non ha alcuna prospettiva. Da marzo in poi non ho più visto un futuro. Cioè non riuscivo ad immaginare come sarebbero andate le cose e soprattutto come sarebbe andata la mia vita. Ma adesso che mi trovo in quel futuro che non potevo immaginare, non riesco a capire. Non riesco a pensare, non riesco a studiare, non riesco a non piangere per la paura di fallire. Il fallimento è la mia più grande paura e non so come uscirne. Spero tu possa leggere questo mio messaggio. Grazie, Rosalinda. Allora, premessa. Ho ricevuto questa mail il 24 novembre 2020 alle ore 18:19 e la riprendo in mano soltanto adesso, quindi a distanza di diversi mesi, a luglio 2021. Ciao Rosalinda. Spero che, a prescindere dalla mia risposta, scrivermi ti abbia fatto bene o quantomeno spero che ti abbia fatto meglio, anche solo per qualche minuto. Che non è poco, secondo me, perché anche pochi minuti di sollievo da certi pensieri particolarmente ingombranti valgono oro, o meglio, valgono ore. Non ci crederai, ma mentre riordinavo le parole per questo episodio, ho ricevuto una mail di Fabiana all'indirizzo secondariopodcast@gmail.com, sempre quello, alle ore 22:09 del 15 luglio 2021, una mail che parla proprio della paura di fallire. Quindi non posso fare a meno di leggerla, non era previsto, ma casca a pennello. Fa così. Ciao Dario, è il 15 luglio e mi ritrovo qui a riflettere sulle parole da te espresse nell'episodio intitolato Schiavi dei sogni. Il mio spunto di riflessione è iniziato alle parole «Mi sono sempre sentito stretto e fuori luogo ovunque mi trovi». Beh, mi trovo d'accordo con te, se non fosse che questo mi porta a dare un nome e un cognome al sentimento che provo in questo momento. Ovvero la paura, come anche tu hai detto. Paura del futuro, paura dell'ignoto, ma soprattutto paura di sentirmi stretta e fuori luogo al punto di pensare di non poterlo trovare. Un luogo. Rielaborando queste frasi, arrivo sempre più vicina all'idea di essere sola. Non fisicamente, ma bensì ideologicamente. Non so se magari anche tu o altri come me all'età di 17 anni si sentono così persi all'idea di dover prendere delle decisioni in un futuro non poi così lontano. Le idee che ho in testa non so se possono essere chiamate sogni, perché forse non meritano questo appellativo. Tutto questo è per porti una domanda che magari, nel caso di un'eventuale risposta, anche se non so quanto ci potrei scommettere, potrebbe portarmi a una rielaborazione tale da riuscire a trovare una via di fuga a tutti questi non lo so. La domanda in questione potrebbe risultare un po' difficile, o forse no. La mia paura più grande è che tutte queste idee, un giorno, possano essere solamente Amarcord. E di conseguenza poter fallire. Come hai detto tu, so di non poter rimanere fedele alle mie scelte, ma come si gestisce la paura di fallire? Detto questo, ti ringrazio, in ogni caso, anche se non dovessi leggere questo mucchio di parole ed errori grammaticali, perché trasformare la confusione in lettere mi aiuta già a capire dove sto sbagliando. Grazie, Fabiana. Grazie anche a te Fabiana per avermi iscritto. Magari questo episodio risponderà anche alla tua di domanda, o magari no, ma spero vada bene lo stesso. Tornando adesso a quanto raccontato da Rosalinda, credo che Rosalinda abbia espresso una condizione molto diffusa. La naturale ansia che provi quando devi scegliere che percorso intraprendere una volta finite le scuole superiori, alla quale si aggiunge un'altra ansia un po' meno naturale che potremmo definire ansia da fallimento. Quell'ansia data dal pensiero di incamminarsi lungo una strada che non conduce a nessuna posizione lavorativa altamente retribuita e ben vista dalla maggior parte delle persone. Perché dai, diciamoci la verità, non è solo ansia di non trovare un lavoro seguendo un percorso di studi anziché un altro, ma è anche e soprattutto ansia di non trovare quel lavoro, quello che ti riempie il conto corrente in banca e che ti fa raggiungere uno status sociale rispettato e invidiabile. Insomma, quel lavoro che ti fa diventare agli occhi degli altri una persona di successo, tra virgolette. Perché alla fine è quello il criterio che utilizziamo per definire di successo, sempre tra virgolette, una persona, no? È quello. Il lavoro che fa, il ruolo che ricopre, la sua identità professionale. Nella nostra società si lavora tanto, più che lavorare per vivere si tende a vivere per lavorare, come si dice. E all'identità professionale generalmente viene attribuito un potere enorme, cioè quello di determinare il valore di una persona. Posizione lavorativa di spessore, persona degna di stima. È un'equazione stupida quanto automatica molto spesso. Con queste premesse, quando si tratta di prendere delle decisioni che riguardano il mondo del lavoro, l'ansia trova terreno fertile. E questo va ben oltre la specifica decisione di quale percorso di studi intraprendere dopo la maturità, che è poi soltanto la prima di una lunga serie di scelte importanti che si devono prendere nel corso degli anni. A maggior ragione oggi, che non si fa altro che parlare di disoccupazione, di posti di lavoro che saltano, il terreno per l'ansia è più fertile che mai. Una cosa che ho notato è che quando si parla di quale percorso universitario intraprendere, quindi verso quale ambito professionale indirizzarsi, entra sempre in gioco con grande prepotenza la componente sociale. Viene fuori la pressione delle aspettative da parte di chi ti sta intorno. Viene fuori la paura di deludere gli altri, ancor prima che se stessi. Viene fuori l'invidia verso chi sembra avere le idee più chiare. Quando si deve prendere una decisione che riguarda il mondo del lavoro, immediatamente l'attenzione tende a spostarsi su quello che succede intorno. Ci si sente giudicati, ci si sente messi alla prova, in competizione, in dovere di non fallire, perché l'eventuale fallimento pregiudicherebbe l'integrità della propria persona. C'è poco da girarci intorno, la paura di fallire è la protagonista indiscussa dei nostri tempi. Se culturalmente non vivessimo il fallimento come un pericolo, come una minaccia alla nostra persona, questo non ci farebbe poi così tanta paura. Se ci pensi, è assurdo che il fallimento generi tutta questa paura, paura che è quella risposta atavica che scatta davanti a qualcosa di pericoloso, appunto. È assurdo perché il fallimento non è un uomo con una maschera da maiale che compare all'improvviso da dietro un albero mentre stai facendo una passeggiata in un parco e si mette a inseguirti lentamente con una sega elettrica in mano. No, il fallimento è una faccenda molto più quotidiana di un pazzo che ti insegue con una sega elettrica intenzionato a squartarti, o almeno si spera. Certo, ci sono fallimenti e fallimenti, più o meno grandi, più o meno rilevanti, ma il fallimento è una costante della vita. Si fallisce ogni giorno sotto innumerevoli punti di vista, anche senza rendersene conto. Ed è grazie a questo che si cambia, che si cresce, che si vive. Comunque, non mi metterò qua a fare un elogio del fallimento adesso, cosa che tra l'altro ho già fatto tempo fa sul mio blog in un articolo che si chiama L'importante fallire, del quale se vuoi trovi il link nella descrizione dell'episodio. Qua mi limito a dire che il fallimento fa parte del gioco e che ne è una componente essenziale per una lunga serie di ragioni. Eppure, nonostante il fallimento sia qualcosa di assolutamente quotidiano, viene vissuto come un pericolo da evitare e questo ovviamente ci manda in crisi. E ci mancherebbe, cioè abbiamo paura di qualcosa che incontriamo e che incontreremo in un modo o nell'altro, e per fortuna, aggiungerei, per fortuna l'incontro con il fallimento è una tappa fissa e regolare nel tour panoramico dell'esistenza, per fortuna. C'è questa idea disumana per cui ogni scelta compiuta debba essere calcolata nei minimi dettagli, svolgendo un'accurata analisi costi-benefici, mettendo in secondo piano le proprie emozioni, visto che quelle non ragionano tanto, facendo prevalere il calcolo razionale, la stella polare che ti guida verso il successo. La sensazione di dover essere infallibili, ovviamente, si acuisce in quelli che siamo abituati a vivere come momenti determinanti della vita, come la scelta dell'università, per esempio. Momenti che poi così determinanti non sono effettivamente, perché si è sempre in tempo per cambiare strada, dai, per pentirsi, per ricominciare, per smettere, per deviare, nonostante il maledettissimo mito del percorso netto riesca a convincerci del contrario, nonostante la società della fretta ci inquini il cervello, nonostante esista un diffuso terrore da passo falso. Rimanendo sulla scelta dell'università, non è normale che ci sia quest'aura di ansia devastante attorno a una scelta che, sì, va bene, è senza dubbio importante, ma dovrebbe essere un momento entusiasmante della propria vita e non bisognerebbe viversela come una prova del fuoco. È incredibile come l'ansia sia diventata un'emozione dominante, che tende a prevalere su qualsiasi altra emozione che invece avrebbe tutto il diritto di manifestarsi. Scelta importante uguale ansia, ma non ansia a livelli normali, non ansia legittima, naturale, necessaria, bensì ansia che va oltre, ansia esagerata, ansia sintomatica di un senso del dovere che eclissa il senso della vita. Pensaci un attimo, non è normale che scegliere cosa fare dopo la maturità inneschi una paura di sbagliare così violenta da arrivare addirittura a paralizzarsi? Per carità, l'ansia ci sta, il desiderio di voler scegliere bene ci sta, avvertire il peso di una scelta importante ci sta. Quello che non ci sta è viversi il momento della scelta come se ci fossero 10 uomini, non uno, con la maschera da maiale pronti a inseguirti con una motosega nel caso commettessi un errore di valutazione. Commettere un errore di valutazione sembra grave quanto commettere un omicidio. Peccato che gli errori di valutazione si facciano di continuo. E qua mi sbilancio un attimo dicendo che quelli più grandi, gli errori di valutazione più grandi, si fanno proprio davanti alle scelte importanti, proprio perché sono importanti e generano ansia, troppa ansia, molta più ansia di quella che sarebbe utile provare. È questo poi il paradosso, no? Che la paura di fallire fa aumentare l'ansia e l'ansia di conseguenza fa aumentare la probabilità di commettere degli errori di valutazione. C'è una soglia oltre la quale l'ansia diventa disfunzionale. È la soglia oltre la quale, a proposito di analisi costi-benefici, i costi dell'ansia superano i benefici. E superata quella soglia si perde la lucidità, che è fondamentale quando si tratta di prendere delle decisioni importanti. Mai prendere una decisione importante in preda all'ansia. Il punto quindi è, la paura di fallire, così come l'ansia, sono assolutamente normali. Non c'è niente di anomalo nell'avere paura di fallire, nell'avere paura di deludere i propri cari, nell'aver paura di non trovare un lavoro soddisfacente e nell'avere tutte quelle altre paure che potremmo riassumere con paura di fallire. Ecco, e qua mi viene in mente che potrebbe essere molto utile scomporre questo concetto, per iscritto ancora meglio, in modo da vedere che cosa contiene, da che cosa è composta questa paura di fallire, che cosa c'è al suo interno, che cosa c'è dentro. Potrebbe essere molto utile, anzi lo è di sicuro, vivisezionare, magari con la sega elettrica e la maschera da maiale indosso, che ci stanno sempre molto bene, la paura di fallire. Ok dire che ho paura di fallire, ma quando lo dico, a che cosa penso in concreto? Che cosa vedo? Che cosa immagino? Quale forma assume questa paura? Credo che vivisezionare la paura di fallire potrebbe servire a mettere a fuoco la propria personale idea di fallimento e, parallelamente, di successo. Il fallimento, a mio avviso, spaventa così tanto anche perché nessuno sa bene che cosa sia. Dopotutto è una parola che può avere molteplici significati, mica soltanto uno. Un altro paio di maniche poi è l'aggettivo fallito, che di solito viene usato per etichettare una persona che non ha concluso nulla nella vita. Ecco, forse più che paura di fallire, abbiamo in realtà paura di risultare dei falliti o delle fallite, di trovarci in futuro ad essere persone che a conti fatti non ce l'hanno fatta in niente. Anche qui bisognerebbe andare a scomporlo questo concetto, perché non esiste una definizione universale di persona fallita, nonostante nella nostra cultura si tenda a etichettare come fallita fallita la persona che non ha raggiunto una posizione lavorativa ben retribuita, prestigiosa, rispettata, invidiata. Poi è chiaro che sto esagerando, è chiaro che si ragiona per estremi perché in questo caso è utile al discorso. Comunque qui arriviamo dritti dritti alla domanda di Rosalinda, nonché al punto da cui sono partito. Perché devono esistere lavori di serie A e lavori di serie B? Beh, la risposta secondo me è molto semplice, perché diamo alla posizione lavorativa un'importanza spropositata. Nel senso che vediamo nel lavoro l'unico strumento di affermazione, l'unico mezzo per raggiungere la tanto desiderata realizzazione della propria persona. Non è solo una questione di soldi, ma è anche una questione di status, di potere, di essere guardati con invidia dalle altre persone per il proprio ruolo. Come detto prima, avviene una sorta di sovrapposizione tra identità professionale e valore della persona. La prima determina il secondo, ed è proprio qui che nasce quella paura di fallire che ha messo alle strette Rosalinda e tante altre persone. Se l'identità professionale può determinare il valore complessivo di una persona, è chiaro che non avere una posizione lavorativa di pregio spaventa. Se scegliere un percorso di studi invece che un altro, agli occhi delle altre persone abbassa il tuo valore in quanto persona, in quanto individuo, è chiaro che scegliere qualcosa che piace a te ma non a chi ti sta intorno spaventa. Spaventa perché tutti vogliamo sentirci accettati e rispettati dalla comunità, è normale. In una società dove la persona ambiziosa, quella che fa del suo meglio o del suo peggio, dipende dai punti di vista, per arrivare in alto viene lodata e messa sul piedistallo, si crea un meccanismo ansiogeno tale per cui l'ambizione facilmente diventa un'ossessione. E poi di ambizione se ne parla sempre soltanto in termini positivi e soprattutto se ne parla sempre soltanto in riferimento allo status, alla carriera, alla ricchezza. L'insegnamento implicito che ne deriva è che nella nostra società bisogna essere ambiziosi sul lavoro perché avere un'identità professionale riconosciuta, accettata, invidiabile ti darà tutto quello di cui hai bisogno. Questa è l'aria che si respira ed è molto difficile non intossicarsi. I problemi per me sono due, ricapitolando un attimo, e sono collegati tra loro. Numero uno, il fatto che avere successo nel mondo del lavoro renda automaticamente una persona degna di essere idolatrata e presa come esempio, mentre una persona che non ha successo nel mondo del lavoro è automaticamente considerata un fallito o una fallita. Numero due, il fatto che, proprio perché all'identità professionale viene data tutta questa importanza nel determinare il valore di un individuo, la necessità di fare delle scelte mandi in crisi le persone in quanto convinte di non poter in alcun modo sbagliare, altrimenti si rovineranno la vita per sempre. Insomma, da un lato abbiamo il culto del successo, del self-made man, che porta tutti a convincersi di dover diventare imprenditori affermati per affermarsi, e dall'altro abbiamo l'infallibilismo, che mette tutti quanti nella condizione paranoica di dover calcolare ogni singola mossa per non fare degli errori. Il risultato è solo e soltanto uno, un'ansia devastante. Senza contare poi che si parte da premesse impossibili. È impossibile diventare tutti imprenditori affermati, così come è impossibile non fare mai errori. Ed è per questo che l'ansia dilaga, perché viviamo in una società che esalta i primi della classe. Ma quanti primi della classe esistono davvero? Per ogni percorso netto che viene raccontato, quanti centinaia di migliaia di percorsi frastagliati esistono? Sai, invidio i miei amici che sanno già cosa vogliono fare della propria vita e fanno progetti. Io invece mi trovo sempre a essere incazzata perché non so davvero cosa fare. Qualsiasi cosa io pensi è sempre un difetto, qualsiasi cosa io immagini non ha alcuna prospettiva. In queste frasi che ha scritto Rosalinda nella sua mail è racchiuso tutto quanto, secondo me. C'è l'invidia verso gli altri, che sembrano essere sempre migliori di te. C'è la frustrazione verso se stessi, dovuta all'indecisione cronica. C'è il perfezionismo, la spinta a voler trovare qualcosa che non abbia alcun difetto. Il meccanismo che in molte persone scatta in risposta a una società che predica l'infallibilità, dove la svista, l'errore, il passo falso vengono svuotati del proprio valore evolutivo e trasformati in segnali preoccupanti di debolezza. Il perfezionismo è un meccanismo di compensazione alla paura di fallire, che però non porta da nessuna parte perché poggia sul falso presupposto che effettivamente sia possibile non fallire, cioè che la scelta perfetta esista. Il perfezionismo porta all'incapacità di prendere decisioni e quando si riesce o si è costretti a decidere, alla convinzione di aver preso la decisione peggiore che si potesse prendere, altrimenti che gusto c'è? Perché appunto si cerca una soluzione che annienti le possibilità di fallire, che metta d'accordo tutti e tutto. La scelta universitaria che metta d'accordo tutti e tutto. Genitori, amici, fratelli, sorelle, cugini, nonni, fidanzati, ex fidanzati, fidanzati degli ex fidanzati, vicino di casa, presidente della Repubblica, Parlamento Europeo, Teoman Mukeri. E poi soprattutto la scelta universitaria che faccia convergere interessi personali e sbocchi occupazionali, sogni e concretezza, piacere e prospettive. È abbastanza evidente, no, che tutto questo non possa stare in un'unica scelta. Sarebbe la scelta perfetta, e la scelta perfetta non esiste. A mio avviso, quando ci si approccia a una scelta molto importante, come appunto quella dell'università, ma poi questo discorso vale anche in molti altri casi, la prima cosa da fare è mettere da parte proprio il perfezionismo. Partire da una premessa molto semplice: tutti contenti non li farai mai. La seconda cosa da fare, sempre a mio avviso, perché poi sono io qua che parlo, è allontanarsi. E con allontanarsi intendo prendersi una pausa dagli stimoli esterni. Consigli, pareri, statistiche, dati, informazioni di qualsiasi genere, il rumore. Nella maggior parte dei casi, quando ci si trova davanti a una scelta importante, le interferenze del mondo esterno si moltiplicano. Anche senza rendersene conto, anche in assoluta buona fede, le persone che ti circondano e che tengono a te finiscono per interferire con i tuoi ragionamenti dicendoti la loro opinione. Allontanarsi non significa tapparsi le orecchie e rifiutare qualsiasi parere, attenzione, non è questa la cosa, ma significa prendersi del tempo per ascoltare solo ed esclusivamente il proprio di parere. E qua ti rimando a un vecchio episodio del podcast intitolato Il pericolo dei pareri, dove ho fatto una riflessione proprio al riguardo. La terza cosa da fare, e questa credo che andrebbe fatta un po' a prescindere da una scelta importante che bisogna prendere, è provare a costruirsi un concetto originale, un concetto proprio di successo e di fallimento, di persona che si può reputare di successo e di persona che si può reputare fallita. Costruire quindi una personale versione di questi concetti che abbiamo interiorizzato come cibi preconfezionati, dei quali però non conosciamo né gli ingredienti né la ricetta. Ecco, costruire la propria ricetta di fallimento e di successo con i propri ingredienti potrebbe essere un buon modo per ridimensionare la paura di fallire. E scrivere, mi raccomando, scrivere questa cosa, che rende tutto molto più vero. Quarta e ultima cosa da fare, poi prometto che concludo: fallire. Il miglior modo per superare la paura di fallire è fallire, perché a volte per salvarsi serve un guaio. Siate liberi.